questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè, buongiorno a chi non c'è, e al mio amore buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino vedere io vorrei, è un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
A tutti giunga un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Coclite. Oggi 2 novembre, commemorazione dei fedeli defunti, e la puntata odierna la dedichiamo al tema della morte. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.
Perdonarlo un giorno che migliorerà, è un giorno nuovo e poi chissà se il mondo cambierà.
Dal primo istante della nostra vita fino al momento supremo della nostra esistenza, noi siamo nelle mani di Dio. Questo vuol dire che Egli, come Padre amorevole, si prende cura di noi in ogni momento del nostro pellegrinaggio terreno. Per questo, anche se il pensiero della morte ci lascia un po' tristi, non dobbiamo temere. Se Dio si è preso cura di noi nella vita, ci abbandonerà proprio nel momento della morte? Piuttosto, quello che dobbiamo curare nella nostra quotidianità è questo rapporto di fiducioso abbandono nelle mani del nostro Dio. Gesù stesso, prima di spirare sulla croce, affidò la sua anima e la sua vita alla cura amorevole di suo Padre. Non ci sarà nessuna paura al momento del nostro trapasso se ci saremo esercitati tutta la vita in questo continuo atto di fiducia nell'amore del Padre Celeste. A quanti sono morti nel segno della fede, la Chiesa riserva un posto importante nella liturgia. Vi è il ricordo quotidiano nella Messa, con il memento dei morti, e nell'ufficio divino con la breve preghiera Fidelium Anime. E vi è soprattutto la celebrazione odierna, nella quale ogni sacerdote può celebrare 3 messe in suffragio delle anime dei defunti. La commemorazione dei defunti dovuta all'iniziativa dell'abate di Cluny, Santo Odilone, nel 998, non era del tutto nuova nella Chiesa, poiché ovunque si celebrava la festa di tutti i santi, il giorno successivo era dedicato alla memoria di tutti i fedeli defunti. Ma il fatto che un migliaio di monasteri benedettini dipendessero da Cluny ha favorito l'ampio diffondersi della commemorazione in molte parti dell'Europa settentrionale. Poi, anche a Roma, nel 1311, venne sancita ufficialmente la memoria dei defunti. E oggi, come nostra ospite, abbiamo una psicologa di fama internazionale, la dottoressa Loredana Petrone. La morte fisica per noi credenti è solo un passaggio da un'esistenza di dolori e prove alla vita piena e duratura della felicità di Dio. In generale, Loredana, di fronte alla morte dobbiamo confrontarci con qualcosa di troppo grande e sul quale non abbiamo nessun potere e alcuna possibilità di agire. La psicoterapia può aiutare ad affrontare e superare le difficoltà che si vivono dopo una morte e elaborare così il lutto?
Assolutamente sì, dato che come giustamente dicevi ed affermavi, non tutti riescono ad accettare l'idea della perdita, quindi della mancanza fisica della persona. E questo molto spesso diciamo che crea delle problematiche. Ci sono una serie, per esempio, anche di lutti, per esempio c'è il lutto ritardato, la persona che inizialmente vive una sorta di negazione della perdita e soltanto dopo tempo ha la percezione praticamente che la persona sia venuta meno. Dopodiché abbiamo un altro tipo di lutto che è quello cronico, che si presenta quando ci sono delle persone che non riescono assolutamente ad accettare la perdita di un caro, quindi il dolore è tale tanto che la vita di queste persone rimane paralizzata. Altre volte, immagina, c'è un paradosso che è quello del lutto assente, nel senso che la persona blocca completamente i sentimenti che prova e acquisisce un atteggiamento di chiusura, diventa quasi ermetico sull'argomento. E poi c'è anche un'altra modalità, che è quella del lutto inibito, che è un lutto che viene provato dalle persone che hanno difficoltà a confrontarsi con i propri sentimenti. Quindi diventa importante poter affrontare in un percorso che è quello psicoterapico l'elaborazione della perdita. Ogni perdita produce in ogni caso un cambiamento, e il cambiamento, per quanto possa sembrare strano, dissonante, anche la perdita di una persona amata ci porta ad uno step superiore, cioè un percorso di vita. Il dolore ci fa crescere, purtroppo il percorso di crescita passa attraverso il dolore.
Loredana, la perdita, la morte di un figlio in particolare, porta con sé tale tanto dolore da travolgere la coppia genitoriale fino a portarla, per l'emersione di vissuti negativi e di reciproca colpevolizzazione, alla rottura. Questo perché? Perché succede?
Guarda, come puoi ben immaginare, la morte di un figlio è quanto di più innaturale ci possa essere, nel senso che i figli teoricamente dovrebbero sopravvivere ai genitori. Quando un figlio viene meno, il dolore può essere tale tanto che la coppia, anziché unirsi nel sostenere insieme questo percorso di sofferenza, ognuno si cristallizza su una propria posizione e non c'è l'andarsi incontro. Infatti quando si assiste alla perdita o ad una malattia di un figlio, noi solitamente ci troviamo ad affrontare una situazione che è duplice: o la coppia o il nucleo familiare diventa particolarmente coeso, nel senso che tutti assieme affrontano il dolore, o addirittura c'è una dimensione espulsiva, nel senso che si allontanano perché ognuno è concentrato su se stesso, sul proprio dolore, e non riesce ad accogliere e a sentire il dolore altrui. Poi si attivano tutta una serie di dinamiche, per esempio sono dinamiche di colpevolizzazione, di responsabilità dell'altro. Ti faccio un esempio banale, insomma, legato alla mia esperienza come psicoterapeuta, di un ragazzo che è morto a causa di un infarto nonostante fosse giovanissimo. La coppia genitoriale ha iniziato in un rimpallo di responsabilità legata al forse se tu l'avessi fatto controllare, no, ma tu in qualità di madre che sei presente, quindi avresti dovuto garantire tu, quindi dinamiche che sicuramente non aiutano ma allontanano.
Ai bambini va detto o va nascosta la verità sulla morte?
Io sono dell'avviso che vada condivisa, nel senso che i bambini hanno bisogno di essere informati. È ovvio che la morte poi va presentata a seconda dell'età del bambino, perché un bambino piccolo, per esempio, da un punto di vista cognitivo non ha quell'astrazione per comprendere la dimensione reale di quanto e di quello che accade, però ha bisogno di capire che c'è stata una trasformazione, altrimenti il bambino si sente abbandonato, quindi ha bisogno di comprendere, per esempio mamma è diventata un angelo, sarà lassù, ci protegge, quindi ha bisogno di un criterio che gli consenta di comprendere a modo suo, chiaramente, quello che è successo. Molto spesso noi abbiamo, noi adulti, dei tabù, per cui siamo noi che abbiamo paure e reticenze nel voler raccontare la morte ai più piccoli.
Sinceri in una lacrima e parleremo ancora di cieli immensi, avremo nuove verità. Dimmi se ti ho deluso e quanto hai pianto senza di pensarti, non ho smesso neanche un attimo, e quanto dura l'eternità. Ci abbracceremo ancora più stretti. diamanti pronti a non spezzarsi mai. Ci meritiamo l'eternità.
Chi ci ha amato continuerà a farlo nel nostro cuore, sempre se lo rendiamo un ambiente ospitale. Per questo la psicoterapia può fare tanto. Loredana, però occorre avere tanta fiducia.
Assolutamente sì, considera che nel percorso della perdita, proprio da un punto di vista di percorso individuale, personale, c'è poi l'interiorizzazione della persona che non c'è più, cioè praticamente noi la introiettiamo, tant'è che una cosa che accade molto spesso è che nel momento in cui ad esempio perdiamo dei cari, ecco, questo proverbio era il proverbio detto da mia mamma, da mio papà, queste erano le sue parole, praticamente pur non essendoci c'è, perché mediante questo percorso di elaborazione del lutto la persona è diventata parte di noi e con noi poi è sempre, ed è questo il senso per me dell'eternità.
Una curiosità, Loredana, si sono mai rivolti a te dei sacerdoti?
Nel mio percorso, io faccio la psicoterapeuta da quasi 30 anni, mi è capitato una volta che si rivolgesse a me un padre e una volta una suora.
La parola che oggi voglio esaminare con te è la parola educare. Che significa per te educare?
Educare, io in questo, sai, oltre ad avere una laurea in psicologia, ho una laurea in pedagogia, per cui rispetto l'educare, cioè il portar fuori, nel senso che come genitore, come madre, ho cercato di assecondare quelle che sono insomma le inclinazioni dei miei figli nel rispetto, nel loro rispetto, ma non in maniera così selvaggia, volendo utilizzare insomma anche forse una parola inappropriata. Per me nel percorso educativo hanno svolto un ruolo fondamentale le regole, il rispetto delle regole. Questa cosa la sento così forte e mi sento sia come madre che come proprio psicoterapeuta di condividerla.
Bene, lo spazio dedicato all'ospite di oggi è terminato. Io ringrazio Loredana Petrone, psicologa di fama nazionale e internazionale, per aver accettato il nostro invito. Grazie Loredana e buona giornata.
Grazie a te Orazio, grazie tante.
Questo tempo ci ha tradito, è inafferrabile, racconterò di te.
Pensieri cristiani. Messaggi a chi ama Gesù e a chi non lo ama perché non lo conosce.
La grandezza del perdono. Perdonare è difficile, bisogna ammetterlo, eppure bisogna farlo. Non soltanto per una ragione primaria di carattere spirituale, che non può e non deve sfuggire al cristiano, ma anche per un motivo che useremmo definire fisico. Cominciamo da quest'ultimo. Pensate ad un uomo che ha un ascesso pieno di infezione che non fuoriesce e procura febbre sempre più alta. Cosa fa il medico? Incide l'ascesso dicendo all'uomo: sentirai per un attimo un grande dolore, ma meglio questo che continuare così. Ebbene, chi sente di doversi rivalere contro qualcuno è come se avesse nell'animo un ascesso che marcisce sempre più e che fa aumentare in lui la febbre del vendicarsi. Il perdono è il bisturi del medico. Indubbiamente bisogna fare grandissima forza su se stessi, ma si eliminano marcio e febbre. Ma si potrebbe obiettare, ma vendicandosi, il risultato sarebbe lo stesso. Non è vero, per il semplice fatto che una cosa è certa. Meglio dimenticare il male ricevuto che nel ricordo di esso fare altro male. Il perdono rasserena l'animo e ci fa sentire meglio, anche nella mente e quindi fisicamente. La vendetta non acquieta, perché lascia nell'animo il ricordo di un'azione moralmente colpevole, anche se motivata. La differenza enorme è tutta qui. Questo vale per chiunque sia dotato di un minimo di logica, di raziocino. Per il cristiano, poi, quanto abbiamo portato ad esempio, con accessibile semplicità, si innesta nel Vangelo. Se perdonate agli uomini le loro mancanze, dice Gesù, il Padre Celeste perdonerà i vostri peccati. Ma se non perdonate gli uomini, nemmeno il Padre vostro perdonerà le vostre mancanze. E sottolinea poi, a volere evidenziare la necessità della costanza del perdono: se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate ogni volta che state pregando. Se non si perdona, questo va detto con chiarezza tutta evangelica, è inutile confessarsi, comunicarsi, genuflettersi. Non potremo mai avere il perdono di Dio. Gesù perdonò perfino sulla croce, e questo ricordiamolo sempre. Non vi è atto d'amore più grande del perdono. Ecco perché Gesù a Pietro, che gli domandava se dovesse perdonare fino a 7 volte chi aveva peccato contro lui stesso, rispose con le famose parole: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Termina qui il tempo a nostra disposizione. A tutti grazie per la cortese attenzione e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.
dispiace.